tutte e tutti e benvenuti a Giovani sull'Orlo di una crisi. In questo nuovo episodio andremo a trattare le rivolte che ci sono state in questi giorni a Minneapolis e nelle altre città americane, andando anche ad analizzare in che modo questo tipo di proteste, che si ripresentano ciclicamente, venga gestito dall'ordine costituito a stelle e strisce e come questo si basi in larga parte sul razzismo sistematico verso le minoranze, in primis la comunità afroamericana, e in generale un atteggiamento fortemente repressivo verso le classi subalterne. Proseguiremo con la lettura della lettera scritta dall'Università e dall'Aula Bannur, indirizzata al Rettore Gaudio della Sapienza, contenente le rivendicazioni che sono attualmente portate avanti nell'ambito della mobilitazione nazionale per il diritto allo studio promossa da Noristiano, ovvero la richiesta di un immediato blocco delle tasse universitarie per quest'anno e l'anno prossimo, l'eliminazione dei test di ingresso e per tutte le facoltà della Sapienza, ed infine, più in generale, un radicale ripensamento delle politiche legate all'istruzione che garantisca davvero a tutti un diritto allo studio che sia vero. Infine, la rubrica sull'ambiente di questa settimana tratterà nel dettaglio il nuovo piano UE di finanziamento per la ripresa post-Covid, quello che prima era noto come Recovery Fund, il Next Generation Fund, che, al di là di come ci viene venduto, risulta un ulteriore tentativo europeo di accelerare e favorire il processo di riconversione verde, su cui l'UE sta puntando tutto nella partita della competizione sullo scacchiere globale. Prima di lasciare la parola a Filippo, che ci parlerà delle rivolte di Minneapolis e in generale il razzismo sistematico su cui si basa il sistema americano, proponiamo un pezzo molto importante e attuale, interpretato da Gianmaria Volonté, nel film del 1970, Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Tra i reati comuni e i reati politici, sempre più si assottigliano le distinzioni, che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo bene nella memoria. Sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo, sotto ogni sovversivo può nascondersi un criminale. Nella città che ci è stata affidata in custodia, sovversivi e criminali hanno già steso i loro fili invisibili che spetta a noi di recidere. Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell'attuale ordine sociale. 6.000 prostitute schedate, un aumento del 20% di scioperi e di occupazione di edifici pubblici e privati, 2.000 case d'appuntamento accertate, in un anno 30 attentati dimostrativi contro la proprietà dello Stato, 200 stupri in un anno, 50.000 studenti delle scuole medie in corteo per le vie della città, un aumento del 30% delle rapine e degli assalti alle banche, 10.000 schedati in più fra le file dei sovversivi, 600 omosessuali schedati, più di 70 gruppi di giovani sovversivi che agiscono al di fuori dei limiti parlamentari, un aumento del 50% delle bancherotte fraudolente dei protesti cambiari, un numero indescrivibile di riviste politiche che invitano alla rivolta. L'uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L'uso della libertà che tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo. Il popolo è minorenne, la città è malata, ad altri spetta il compito di curare e di educare, a noi il dovere di reprimere. La repressione è il nostro vaccino, repressione e civiltà.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi parliamo delle rivolte che sono scoppiate questa settimana negli Stati Uniti. Il 25 maggio, infatti, quattro agenti della polizia di Minneapolis hanno fermato un uomo afroamericano seduto nella sua macchina, lo hanno fatto scendere dall'auto, buttato per terra e immobilizzato, premendogli il ginocchio sul collo per quasi 10 minuti. L'uomo si chiamava George Floyd ed è morto poche ore dopo in ospedale. Le sue ultime parole sono state «I can't breathe», non riesco a respirare. Le stesse che cercava di urlare Eric Garner mentre la polizia lo uccideva con le stesse modalità a New York nel 2014. Così come nel 2014 le comunità afroamericane, e non solo, si sono ribellate contro i contrini soprusi della polizia. Le rivolte urbane iniziate in Minnesota, lo stato in cui si trova Minneapolis, appunto, in cui è successo il fatto, si sono velocemente sparse in tutti gli USA, da New York a Los Angeles, fino a Washington DC, dove i manifestanti hanno costretto Trump e il suo staff a rinchiudersi nei bunker della Casa Bianca. 40 città sono state messe sotto coprifuoco, 4.000 sono stati gli arresti e ci sono stati 4 morti dall'inizio degli scontri. Questa immagine di Trump che si rinchiude nei bunker, l'immagine del tiranno asserragliato nel palazzo che incita a suon di tweet a sparare sui manifestanti e a sguinzagliare i cani feroci, di un tiranno definitivamente dissociato dalla realtà esterna e da un paese con cui è in guerra, è il simbolo di come il popolo americano è stato ed è ancora di più durante la pandemia soggetto a tutta la pura forza del capitalismo e del darwinismo sociale, di una tale riasserzione degli interessi plutocratici. Le proteste nascono dai ghetti e dalle periferie, dove vivono molti dei 40 milioni di disoccupati che ha creato la crisi, dove convivono immigrati, precari, i lavoratori dei fast food, che tra l'altro rischiano di perdere le poche conquiste sindacali fatte negli ultimi anni, dove il Covid-19 ha fatto un'ecatombe, dove l'assicurazione medica per molti è solo un sogno. In questi luoghi topici del capitalismo crepuscolare finanziarizzato, la gente non ha più niente da perdere. Queste sono le stesse comunità afroamericane che vivono in una condizione di colonia all'interno della nazione, dove la polizia ha la funzione di un esercito d'occupazione, come dicevano Bobby Seale e Huey Newton quando nel 66 fondarono il Black Panther Party for Self-Defense. I numeri dell'incarcerazione di massa nei confronti degli americani, le diverse pratiche poliziesche, dallo stop and frisk alla profilazione razziale, e i numerosi casi di afroamericani uccisi durante i fermi della polizia sembrano oggi confermare che l'analisi di Seale e Newton di quasi 70 anni fa. Lo stop and frisk, tra l'altro, non so se sapete cos'è, ma è una pratica della polizia americana che consiste nell'arrestare temporaneamente e interrogare i civili sospetti che girano per strada. E a New York, per esempio, il 90% dei fermati è stato afroamericano o latino. Ecco, nonostante i cambiamenti avvenuti dalla fine degli anni 60 ad oggi, gli Stati Uniti rimangono ancora una società nella quale il capitale e l'origine etnica definiscono in maniera netta la posizione sociale, i diritti e i privilegi che si possono o meno godere. Il razzismo rimane uno strumento nelle mani del potere per dividere le classi subalterne del paese e indebolirne le lotte. La polizia, nei ghetti e nelle aree più segregate del paese, continua a svolgere un ruolo fondamentale nel mantenere in piedi questo sistema che si basa sulla discriminazione, sulla disuguaglianza e sulla divisione al fine di garantire i profitti e i privilegi di pochi. Le rivolte urbane a sfondo razziale sono state tante nella storia statunitense, da Watts nel 65 a Newark nel 67, Detroit ancora nel 67, Liberty City Miami nell'80, Los Angeles nel 92, fino a Ferguson nel 2015. Ma l'atmosfera che si respira questa volta è diversa. Infatti la scala raramente è stata così generale, per tematiche, per il numero di città coinvolte e per la varietà etnica dei partecipanti. Le rivolte sembrano infatti aver superato in parte la politica identitaria. Questa volta c'è qualcosa di più della sofferenza sedimentata da anni e decenni di ingiustizia e di un dolore interiorizzato da generazioni. Il fallimento dell'esperimento sociale americano, evidenziato dalle rivolte, come lo ha definito Cornel West, questa volta è rappresentato dalla convergenza dell'antica piaga razzista e una crisi socio-economica che si profila catastrofica, soprattutto per minoranze vulnerabili. Ieri, nel mobilitare anche tutte le rimanenti unità della Guardia Nazionale che stanno massacrando i manifestanti e chi si permette di uscire di casa, Tim Walz, che è il governatore democratico del Minnesota, ha dichiarato che queste sommosse non hanno ormai più nulla a che vedere con la morte di George Floyd. Come ho già detto, in parte questo è vero, ma le affermazioni di Valse sono fortemente strumentali. Molti dei liberal democratici stanno infatti cercando di appoggiare alcune istanze del Black Lives Matter e contemporaneamente criticare aspramente le rivolte e appoggiare il comportamento criminale che esercito e polizia stanno assumendo durante le manifestazioni e il coprifuoco. Per esempio a New York il sindaco democratico Bill de Blasio, la cui figlia tra l'altro è stata arrestata, ha apertamente appoggiato i poliziotti che a Brooklyn hanno caricato in macchina i manifestanti, ferendone parecchi. Da un lato, quindi, abbiamo i democratici, che anche durante Obama non hanno cambiato la situazione. Tant'è che, appunto, per esempio, Ferguson è stato durante il mandato di Obama, ma ce ne sono state tante altre del genere. Dall'altro, abbiamo Trump, che, come dicevamo prima, scrive: "When the looting starts, the shooting starts." Quindi quando iniziano appunto le rivolte, le spese proletarie, iniziano anche le sparatorie. E questa frase non è solo un incitamento alla violenza della polizia, ma è un chiaro segnale mandato ai numerosi gruppi fascisti che qualche settimana fa sono stati lasciati liberi di girare armati per le piazze e di forzare i cordoni della polizia per protestare contro il lockdown. La frase di Trump, infatti, è ripresa da un famoso capo della polizia di Miami, razzista e segregazionista, che nel 67 dichiarò guerra contro quella che sosteneva essere un'ondata di criminali neri che sfruttavano il movimento per i diritti civili. Come vediamo, è una retorica che ricorda proprio quella del Partito Democratico. Un altro esempio di come il presidente americano dialoghi in codice con l'alt-right americana, con l'estrema destra americana, è l'uso del termine thugs, teppisti, che negli ambienti suprematisti bianchi è utilizzato pubblicamente al posto di nigger. Non possiamo quindi che esprimere la nostra solidarietà con i compagni americani che stanno vivendo situazioni tragicamente simili a quelle viste in Cile. Grazie dell'ascolto e buona prosecuzione.
Proseguiamo con Michelangelo che leggerà la lettera scritta da Noi Restiamo e Aula Bannur al rettore Eugenio Gaudio della Sapienza.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Nell'ambito della mobilitazione nazionale per il diritto allo studio lanciata da Noi Restiamo Nazionale, Noi Restiamo, in collaborazione con l'Aula Bannur di Scienze Politiche, sta portando avanti alcune rivendicazioni riguardanti la Sapienza, ovvero la richiesta di sospensione immediata del pagamento della terza rata delle tasse universitarie e di tutte le tasse dell'anno prossimo, e l'annullamento dei test d'ingresso per le facoltà della Sapienza. Dopo essere usciti pubblicamente con la mobilitazione di lunedì 25 maggio, incentrata appunto sulle tasse, abbiamo deciso di scrivere una lettera al rettore Gaudio della Sapienza per presentargli le nostre proposte. Ecco il testo della lettera. All'attenzione del rettore Eugenio Gaudio dell'Università di Roma, La Sapienza. In un periodo di grandi cambiamenti, quale è quello in cui siamo costretti a vivere, riteniamo necessario accogliere anche positivamente quest'area di cambiamento, rivolgendo ed esternando il malcontento studentesco a lei, nella speranza che possa accogliere le nostre richieste. Questo perché crediamo che debba essere garantito il diritto allo studio, un diritto fondamentale sancito anche dalla nostra Costituzione. Infatti, come la maggior parte di noi ha potuto constatare sulla propria pelle, il lockdown non ha significato solo solitudine e spaesamento. Per molti ha significato la perdita del lavoro o la riduzione dello stipendio. In queste circostanze, in migliaia ci siamo domandati in che modo le istituzioni, soprattutto universitarie, avrebbero potuto venire incontro alle difficoltà che stavano sommergendo noi e le nostre famiglie. Da anni ormai, l'ingresso a molte facoltà è mediato da un test di ammissione, alcuni impostati a livello nazionale dallo Stato, come il test di medicina, altri totalmente a discrezione dei vari atenei universitari. Tali test, oltre ad operare un'ingiusta selezione tra gli studenti, vanno ad approfondire i solchi tra le classi sociali, alimentando le divisioni e la competitività fra i giovani. Ad aver posto le basi per la scarsità di posti è dunque la selezione tra gli studenti. Sono stati vari i governi con cui, negli anni, i fondi per l'università sono progressivamente diminuiti e sono stati indirizzati ad alcuni atenei, diventati quindi più esclusivi e ambiti, di serie A, a discapito degli altri, diventati di serie B. L'impostazione di un panorama universitario diseguale, incapace di offrire a tutti gli studenti le stesse possibilità, aveva già mostrato le sue criticità in tempi antecedenti alla pandemia. Ora che una crisi così violenta sta colpendo in particolare le fasce più deboli della popolazione, impoverendole e marginalizzandole ulteriormente, è impensabile continuare con un sistema di selezione universitaria così stringente. Iniziare ad attuare dei cambiamenti in questo momento di emergenza diventa quasi un obbligo per evitare un eccessivo stress degli studenti, già provati dai nuovi metodi di insegnamento a distanza e, per le future matricole, dall'incertezza di un esame di maturità dal carattere straordinario. Di fronte a questi disagi, nella gestione della didattica sia nell'università che nelle scuole superiori e a un calo previsto del 20% delle immatricolazioni per il prossimo anno, siamo convinti che il rettore avrebbe dovuto comprendere che se operare una selezione all'ingresso dei corsi si è ampiamente rivelata una politica deleteria in condizioni emergenziali, diventa ancor di più un abuso ingiustificabile. Il primo problema è la motivazione che ha spinto ad adottare questo metodo di selezione dei futuri architetti, medici, dentisti, infermieri e farmacisti. Nella legge del 2 agosto 1999, a proposito dei nuovi criteri di ammissione all'università, si stabilisce che gli studenti devono adeguarsi alle sempre più ridotte possibilità degli atenei, mentre sarebbe logico il contrario. Sono necessari finanziamenti dello Stato per tutte le università pubbliche, volti a garantire omogeneità tra i diversi poli universitari e quindi pari opportunità di accesso a tutti gli studenti. Il secondo problema riguarda le conoscenze richieste per superare il test. Una valutazione generica e a priori non è in grado di stabilire l'attitudine dei candidati, né la loro potenziale riuscita in un determinato percorso di studi. Per i motivi precedentemente elencati e per il nostro diritto previsto dalla Costituzione, le chiediamo di farsi portavoce di tutti noi affinché venga proposta una sanatoria che regolarizzi una volta per tutte l'ammissione ai corsi che sono, ancora per molti, difficilmente accessibili. In particolare, è in suo potere ed è assolutamente necessario abolire la terza rata di quest'anno e le tasse universitarie per il prossimo anno di corso, abolire il numero chiuso per i corsi di laurea sottoposti alla sua giurisdizione, prendere posizione in quanto direttore del più grande ateneo d'Europa, come non manca mai di ricordare, in merito alla necessità di abolire tutti i test d'ingresso. Il diritto all'istruzione deve essere garantito a tutti. L'università non può e non deve essere un ambiente elitario. Per questo è necessaria l'abolizione di tutti i test d'ingresso. Chiediamo che gli atenei, per primo quello della Sapienza, si facciano esempio di riguardo verso i propri studenti e di inclusione sociale e tornino a svolgere il proprio ruolo di garanti del diritto allo studio. Grazie mille e arrivederci e buona serata.
Concludiamo infine l'episodio con la rubrica sull'ambiente, che andrà a farci vedere come quello che ci viene presentato come un aiuto per i paesi più colpiti per la ripresa post-Covid sia in realtà un altro piano strategico dell'UE incentrato sulla riconversione verde e la modernizzazione dei sistemi produttivi.
In questi mesi hanno fatto discutere gli strumenti proposti di volta in volta a livello europeo per fronteggiare la crisi economico-sociale scatenata dalla pandemia da coronavirus. Dal MES, contratto capestro impelagatosi prima dell'approvazione, ai Corona Bond, per gli speranzosi fautori della messa in comune del debito, fino a quello che finora è stato definito Recovery Fund. Dalla scorsa settimana, in cui il programma multiannuale è stato presentato dalla Commissione europea, sappiamo che il suo nome sarà Next Generation Fund, in onore, neanche a farlo apposta, della nostra generazione che maggiormente pagherà le conseguenze di questa crisi. Ma vediamo prima in cosa consiste. Si tratta di 750 miliardi di euro ripartiti in tre pilastri. Incentivo dell'investimento privato, programma per la salute, protezione civile ed in generale insegnamenti tratti dalla crisi, ripartenza post-Covid dagli Stati membri. Una volta constatato che il pilastro sanitario sarà quello che riceverà comunque meno sovvenzioni e che l'incentivo dell'iniziativa privata e del suo profitto si conferma il cardine delle politiche europee, concentriamoci sui fondi assegnati alla ripartenza. Si tratta di 560 miliardi di dispositivo per la ripresa e la resilienza, 55 miliardi per il React-UE per i paesi più colpiti, 40 miliardi di ulteriore sovvenzionamento per la transizione ecologica, 15 miliardi per rimodulare le politiche agricole secondo gli obiettivi del Green Deal. I primi sono stati ampiamente discussi, sottolineando come in realtà la cifra ritirabile dal nostro paese si ridimensiona di molto se calcolata al netto di quella da versare per finanziare il fondo stesso, oltre al fatto che non saranno disponibili prima dell'anno prossimo. Noi ci andiamo ad interessare in particolare degli ultimi due, quelli dedicati al processo di riconversione energetica, e che di fatto avevano già radici nei precedenti piani di investimenti europei, a partire dal programma quadro ora in vigore Horizon Europe, e ancora prima dall'ambiziosa proposta per il futuro presentata a maggio 2018 dal titolo UE Budget for the Future, che puntava ad uno sviluppo innovativo nel campo dell'economia, dell'ambiente e della geopolitica. Non è un mistero che il rilancio della competitività UE sia basato sulla ricerca di un posto nel nascente e florido mercato della riconversione da perseguire il 2030. Questa crisi pandemica rappresenta solamente un'occasione per calcare ancora di più la mano in questo senso, garantendo fondi agli Stati che ne hanno bisogno in cambio di riforme strutturali che diano una spinta alle privatizzazioni, alla riconversione energetica e all'industria 4.0. Una ritoccata verde che permetta al polo UE di risollevarsi, di continuare ad investire e creare nuovi margini di valorizzazione, ma soprattutto essere all'altezza delle altre potenze mondiali. Dai documenti della Commissione emerge un'Unione Europea impegnata nelle infrastrutture sostenibili, mezzi di trasporto e combustibili alternativi, e ancora la messa in atto di strategie per tutelare la biodiversità. La ricerca rimane un ambito di primaria importanza, già a partire dal programma di ricerca Horizon 2020. Tra le priorità emergevano eccellenza scientifica, leadership industriale e sfida per la società, dove l'alimentazione, il clima e una produzione sostenibile ne erano i pilastri. Successivamente, nelle linee di lavoro 2018-2020 di Horizon Europe, le priorità non si discostano molto dal nuovo programma Next Generation. Sono la sostenibilità, lo sviluppo della ricerca tecnologica e il climate change ad esserne i protagonisti, inglobando gli obiettivi di sviluppo sostenibili promossi dall'ONU o Agenda 2030. Niente di nuovo all'orizzonte, insomma. Anzi, questa corsa alla tanto decantata sostenibilità si rivela come una più sofisticata riproposizione della corsa al profitto. Lo stesso profitto per le cui esigenze si sono innescati i cambiamenti climatici e che ora vede la natura come una risorsa da mettere a valore, continuando a sfruttarla. È qui la contraddizione che rompe la retorica mainstream della buona UE, che di fronte ad un'emergenza imminente non si sta di certo reagendo con la stessa tempestività, né tantomeno con misure strutturali. Ma da una parte procrastina la concessione dei fondi, che dovranno essere comunque in parte restituiti, e dall'altra li vincola all'attuazione di misure funzionali solo all'aumento della sua competitività verde e digitale. Di fronte ad un apparato che si serve dell'ambientalismo per continuare a speculare, depredare ed inquinare l'ecosistema, siamo sicuri di non poter uscire da questa crisi con gli stessi mezzi con cui ci siamo entrati. Come ripetiamo da varie puntate, il sistema economico neoliberista, grigio, verde o rosa e le privatizzazioni non sono la soluzione ed hanno mostrato al mondo tutti i loro limiti e il loro penoso fallimento. Come nuove generazioni vogliamo che l'interesse che guida la ricerca, le assunzioni e costruisce il welfare sia finanziamento pubblico e non privato. Per questo siamo convinti che per cambiare veramente ci sia bisogno di un ruolo attivo dello Stato nell'economia, raggiungendo l'obiettivo minimo di garantire la salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente.
Ci salutiamo ora e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiofanart.net, in diretta martedì alle 21.30 oppure in podcast. Ma se volete approfondire i temi che abbiamo trattato in questa puntata, potete accedere al blog noristiamo.org oppure alle chat Discord e Telegram collegamenti o anche al sito collegamenti.it. Grazie mille e ci risentiamo.